sempre, sempre.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre qui su Radio Marte a mezzogiorno all'inizio della settimana centrale di aprile. Gianluca Gifuni con voi, in redazione Emanuela Castelli, in arte Panic Room, e in regia Mary Jane, in arte Spider-Man. Come vedete qui abbiamo tanti personaggi, in cerca d'autore. Napoli mediocre, abbiamo detto, sì. Mediocre assolutamente dopo la partita di ieri con il Frosinone, dopo due gol ignominiosi presi per errori difensivi e per disattenzioni. Napoli pareggia, conquista un punto e compromette le residue speranze per l'Europa. Ci sono ancora delle possibilità, non per la Champions a questo punto, perché l'1% di cui abbiamo parlato nell'ultima settimana in maniera diffusa diventa 0,3% a questo punto, ma per l'Europa League e soprattutto per la Conference League. L'attacco però, è vero che la fase difensiva ha sbagliato e il centrocampo è stato totalmente inesistente, bloccato Lobotka da Brescianini, Zielinski e Anghissà non hanno saputo dare sostegno alla manovra e soprattutto alla interdizione, e quindi la difesa si è trovata spesso e volentieri scoperta contro un Frosinone volitivo, una squadra che gioca e che ha problemi di salvezza proprio perché riesce a giocare un buon calcio, una delle migliori squadre viste al Maradona quest'anno, certamente dal punto di vista dell'espressione di gioco. Il Napoli è una squadra fragile oltre che mediocre, e nel frattempo si prepara al match con un'altra squadra che ambisce alla salvezza e che quindi che deve salvare, che ha bisogno di punti, che è l'Empoli, sabato prossimo. Per quanto riguarda gli allenatori, il futuro, il novero dei tecnici del Napoli del futuro si allarga da Gasperini a Pioli, da Italiano a Conte fino a Massimiliano Allegri. Vedremo quali saranno le scelte di Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo 0816363 6-3. A questo punto il Napoli che deve fare? Pensare direttamente al prossimo anno. Dopo il direttore sportivo Giovanni Manna, deve assolutamente ingaggiare entro 15 giorni il nuovo allenatore e pensare al futuro, o c'è ancora speranza che qualcosina si riesca a costruire in questa stagione così balorda? 0816363 6-3 6-3 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Gifuni, devi chiamare il professor Fedele. Ieri ci ha dato nettamente vincenti, ha anche detto se mi sbaglio chiamatemi. E allora, infatti, tra un quarto d'ora sarà con noi per il filo diretto Enrico Fedele, come ogni lunedì. Allora, Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Napoli fragile e mediocre, vanno bene queste due parole?
Sì, definizioni? Sì. Fragile, mediocre, discontinuo. Perché è una squadra, onestamente, una squadra che non vince due partite di fila, insomma, mi sembra anche difficile poter ipotizzare un obiettivo. Purtroppo è la realtà. Il Napoli adesso è rimasto ottavo, insomma, dopo, perché la Lazio aveva già scavalcato dopo la vittoria con la Salernitana. È difficile. Per rispondere alla tua domanda, io credo che la società debba cominciare a pensare al futuro, a stringere per l'allenatore, perché in questo momento ci sono delle riflessioni in corso. Però la squadra, il gruppo dovrebbe provare a chiudere in maniera dignitosa questa annata. Una parola che si è persa, questa sì. Partita di ieri è emblematica, insomma, il Napoli che appena l'avversario supera la metà campo è in difficoltà. Probabilmente si è pagato a caro prezzo questo errore di presunzione della squadra che
di essere convinta, di aver vinto lo scudetto, però avevano detto bene,
no,
i tifosi.
Gianluca, secondo me un altro aspetto che quest'anno è stato decisivo, perché pur essendo chiaro che non si potesse giocare come l'anno scorso per la mancanza di un difensore veloce, anche la squadra non ha capito di dover trovare magari insieme agli allenatori un'alternativa, un piano B per risolvere questa decisione, questa emergenza, questa realtà, neanche più un'emergenza, e quindi si è continuato a perpetrare l'errore. se tu ti ricordi, Garcia faceva un ibrido, cercava di, aveva capito il discorso, provava a giocare anche più verticale con le verticalizzazioni, alternando al solito gioco. Mazzarri, dopo diciamo l'inizio con il 4-3-3, ha capito insomma che al di là del modulo, con quel, con quella impostazione si faceva fatica, insomma, perché si prendevano sempre le ripartenze, le imbucate. Calzona ha riportato il Napoli ai suoi codici di gioco, sta facendo bene, quindi però il Napoli prende sempre gol.
Allora c'è Pierluigi da Roma al telefono, allo 0816363663. Pierluigi, buon pomeriggio.
Pronto. Buongiorno, buon pomeriggio. E niente, io ieri quando stavo vedendo la partita, anche sul 2-1, ho pensato subito che finisse in pareggio. Lo dico umilmente, però io credo, è un mio modesto parere, però io credo che a sto punto i giocatori lo facciano apposta, nel senso a non raggiungere determinati obiettivi.
E per quale motivo?
Perché,
mettiamo fosse così, io non ci credo,
credo,
però
credo, è una mia supposizione, ma così io credo che ci sia. Da quest'estate si sapeva che c'erano sti problemi di spogliatoio, contratti non rinnovati, anche la mancanza, anche di, così dicono, poi questo non lo so, è tutto da verificare, dei premi legati alla conquista dello scudetto. Io credo che proprio loro poi sono tutti alla fine legati alla maglia fino a un certo punto, loro è un lavoro. Credo che parte pure da là la mancanza di stimoli, dall'inizio. È il mio modesto parere. Non,
va bene, va però, bene, è la tua valutazione.
Sì,
la sua
sì.
Valutazione. Grazie per Luigi,
grazie,
per essere
grazie,
stato
grazie.
Con noi. Allora, Samico, con il solito livore di chi non ci mette la faccia e neanche la firma, e scrive: ti raccomando, fai bene i conti per l'UEFA, faccia una cosa, amico, li faccia lei i conti e ci faccia sapere che conti fa, se li sa fare i conti, prova a fare i conti e ci faccia sapere alla fine il risultato qual è. La ringraziamo, e se magari si firma ci dice anche come si chiama, che forse è meglio. Pasquale, c'è emergenza difesa, Mario Rui squalificato perché espulso, Rachmani era diffidato, è stato ammonito e non ci sarà. Ma Zocchi e Juan Jesus sono pronti per entrare in campo?
Sì, Gianluca, dovrebbero essere queste le soluzioni. Diciamo che l'emergenza difesa è tutto l'anno, consentimi la battuta, a prescindere da chi scende in campo. Sì, Mario Rui non ci sarà, è squalificato, Rivera non recupera, si vede di doveva provare insomma a recuperare per la Roma. Quindi credo Juan Jesus ha una settimana, adesso verifichiamo, il Napoli oggi è in campo. Ha una settimana per capire insomma com'è la condizione della schiena, altre avuto la sciatalgia. Credo sì Mazzocchi insomma a sinistra, che possa rappresentare insomma una soluzione anche di corsa, di sostanza. È un po' che non vediamo Mazzocchi. Credo che con Calzona forse non abbia mai giocato o non abbia mai giocato titolare, quindi potrebbe essere anche l'occasione per rimettersi in mostra. Poi Gianluca, dobbiamo capire, spero a breve, l'entità dell'infortunio di Politano.
Sì.
Ieri si è fermato.
Si è accasciato a un certo punto, ha avuto un passivo muscolare.
Che sarebbe, diciamo, un problema, come dire, grave, nel senso che è il giocatore più in forma, l'ha dimostrato anche ieri. Sta disputando, forse è l'unica nota positiva, una delle poche note positive del Napoli, una stagione da 9 gol e 8 assist. E quindi vedremo, insomma, che tipo di infortunio sarà, se dovrà fermarsi, quindi aspettiamo eventualmente questa notizia.
Va bene, nelle prossime ore ci sentiremo per ulteriori dettagli anche da questo punto di vista, per capire come sta Politano. Ascoltiamo questo messaggio vocale insieme, Pasquale.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Gianluca, vorrei una cosa, che tu non mi staccassi il messaggio sul più bello, come spesso fai. Allora,
sono sempre lunghi.
La mia conclusione, vogliamo spiegarci il pareggio del Napoli, a cosa è dovuto? Allora io ti faccio una domanda a te, sia da giornalista sportivo, da amante del calcio, che da persona dotata di senso logico e di buonsenso. Per te è normale che per il calcolo delle probabilità matematiche in Italia siamo usciti tra sabato e domenica 6x consecutive? 6 pareggi consecutivi, Gianluca? Cioè, voi giornalisti sportivi queste domande ve le fate? 6 pareggi consecutivi, compreso Napoli-Frosinone. Ecco qua, buongiorno.
E buongiorno, esiste il calcolo delle probabilità, l'ho studiato proprio l'altro giorno con mio figlio, può succedere. che ci siano 6
X. Non ho capito, quindi?
No, dico, voleva calcare la mano evidentemente il nostro amico Luigi su qualcos'altro, ma io tiro in ballo sempre e soltanto la casualità quando ci sono i risultati, ecco, quindi non c'è altro per quanto mi riguarda. Spero di essere stato chiaro, caro Luigi. Sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qui, via.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Sono sempre Sossio, salve, come stai?
Buongiorno.
Tutto
Sossio.
Bene?
Tutto bene, grazie.
Io penso che tra un paio d'anni, forse 3, ci sarà un grosso derby con la Juve. Stabia però. Sento odore, sento un odorino strano.
Che la Juve e Stabia
non ci saranno
A.
musiche e musichette. Certo. E finirà tutta a barzellette. Buona giornata.
Ah, questo è il nostro amico tifoso della Juventus. Dice che ci sarà il derby con la Juve.
E rima, Gianluca, rima.
Con la Juve Stabia, però appunto questo.
Quindi
è l'augurio
la
di Sossio alla Juve, alla Juve Stabia che venga in Serie A, in questo senso.
Speriamo,
sarà
dai,
il derby.
Speriamo.
Non penso
speriamo.
Che c'è. Oh no, Emanuela Castelli, è così. Juve Stabia in Serie A. Ecco. Non ci sarà la musichetta, pensa alle vostre musichette, per cortesia, caro amico, che sono terribilmente, come possiamo definirle, angoscianti, a volte anche da film horror, quelle della Juventus, ma sotto tutti i punti di vista, non soltanto perché in Champions le brutte figure si sono accavallate una dietro l'altra negli anni per quanto riguarda la Juve, ma questo lo diciamo noi, sono dati di fatto, insomma, che la Juve ha cercato per anni, ha fatto di tutto per vincerla, pure spendere 200 milioni di euro per Cristiano Ronaldo e non vincerla e poi perderla con Cristiano Ronaldo all'altro lato è veramente, guarda, il colmo dei colmi. Ma poi le musichette angoscianti da film horror sono relative anche alla gestione, alla condotta, ai giocatori sbagliati, insomma, ecco, alla caduta degli dèi della Juventus negli ultimi anni. Quindi Sossio, insomma, a proposito di musichette, pensa alle vostre, a quelle bianconere. Che dobbiamo fare, Spider-Man? Volare con le ragnatele, sì, in pubblicità. Allora, Pasquale, ti salutiamo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca.
E a presto.
Ciao.
Tra poco Enrico Fedele, 0816363663 per intervenire in diretta, perché parte il filo diretto con Enrico Fedele e ce ne saranno delle belle tra poco. Un amico scrive: il Napoli ieri era vergognoso. E poi quest'altro scrive: Meret, l'emblema del Napoli di quest'anno, un paperone da bimbo da strada che gioca a calcio, una parata su calcio di rigore, che finisca subito il campionato e poi tutti via. Prima finisce meglio è questa stagione, sembra l'ascesa al Golgota. Il futuro si prospetta con minimalista, non minimalista ma peggio. Comunque sono stato contattato per allenare il Napoli e ho rifiutato, scrive con ironia questo amico. Ciao Gianluca, buongiorno, sono Michele D'Arzano. Ma secondo te, se noi non ci fossimo mangiati tutti quei gol, ma il Frosinone avrebbe potuto giocare il miglior calcio del mondo, ma che avrebbe fatto? Ciao. Beh, ha giocato bene, devo dire che il Frosinone ha mangiato un gol, si è mangiato un gol clamoroso, c'è cioè il calcio di rigore sbagliato da Solé, e devo dire che poi non è stato almeno Osimhen, che almeno in un paio di circostanze ha fallito dei gol già fatti. Direttore Fedele, buon pomeriggio.
A voi, buongiorno.
Napoli fragile e mediocre, le piacciono queste due, cioè, sono indicate queste due parole?
Ma è lo stesso Napoli delle volte scorse, no? Praticamente ci siamo illusi tutti quanti dei 14-15 minuti di Monza, che sono stati frutti gol di tre, diciamo così, malattie dei giocatori, tre numeri particolari. Il Napoli purtroppo è questo qua, non c'è niente da fare, è inutile che lameniamo più di tanto, è inutile che cerchiamo di dircelo, è un Napoli che è carente e secondo me anche da un punto di vista fisico, per quanto visto con il Frosinone, che è una squadra leggera, e poi sempre secondo me, ma non lo dico da adesso e tu lo sai, in panchina purtroppo sarà un gran lavoratore di campo, però la partita non la vede secondo me, perché non si può a un certo punto fare delle sostituzioni al 78esimo, questa è la verità.
Allora, 0816363, Carlo da Piazza Medeo a Napoli scrive: altro che Di Maro, la società si ostina a fare il ritiro lì. Io per l'anno prossimo proporrei Lords. Va bene. Ciao Gianluca, ancora speranza, ma basta, non se ne può più. Rifondare tutto. L'unica certezza deve restare Kvaratskhelia. Diego da Napoli. Massimiliano da Caserta è al telefono. Buon pomeriggio.
Buongiorno Cipuni. No, io vorrei dire solo una cosa, vorrei parlare attimo con il dottor Fedele. Cioè, secondo il suo punto di vista, ma il Napoli è carente mentalmente o fisicamente? Perché da quello che ho visto ieri praticamente fisicamente stanno proprio giù.
E l'ho appena detto Massimiliano.
Non riescono a fare 3-4 passaggi consecutivi, che gli avversari corrono a 1000 e noi corriamo come una 500 praticamente.
Grazie Massimiliano, è tutto chiaro.
È un'involuzione questa qua, non è colpa di Caldona, perché Caldona, per tutto il bene che gli voglio, gli sta dando un po' di identità rispetto a prima che non ce l'aveva.
Io sono d'accordo anche su questo aspetto. Grazie Massimiliano.
Ciao, ciao.
Direttore, ciao. Il problema è fisico? Solo quello?
Il problema contro il Frosinone correva più di noi nell'ultima mezz'ora. Il problema mentale è che questi giocatori, secondo me, hanno la pancia piena, sono sazi e più di questi non possono fare. Sono quasi tutti oramai in una parabola discendente, pensano al futuro e quindi c'è da fare una valutazione attenta. Il presidente deve capire. Deve fare una rivoluzione come fece con Koulibaly, Mertens, Insigne ed altri, oppure deve solamente restaurarla? Questa è la novità.
Angelo al telefono allo 0816363 per Enrico Fedele. Angelo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Allora Gianluca, io ieri sono stato allo stadio, io sono un frequentatore della Curva B,
sì.
Ma quest'anno credimi non ho visto una partita. Sono stato ieri allo stadio, ma ti devo dire la verità, pronti via, io ho detto il Napoli non la vince, perché io sono attento a guardare le partite, non faccio solo il tifoso, anzi sono ultra tifoso, però ieri mi devi credere, sono andato a vedere la partita proprio come volevo, io pronti via, fisicamente Gianluca, noi siamo proprio a terra.
Va bene Angelo, grazie per questo intervento.
Volevo dire una cosa,
sì, prego.
Al direttore solo, ma la soluzione qual è?
Quale soluzione?
Grazie Gianluca.
No, qual è la soluzione su cosa? Cioè riguardo a cosa?
No, qual è la soluzione del Napoli? Il Napoli. Cioè il gioco, cioè queste 5 partite di far vedere. Poi Gianluca, ti posso dire un'altra cosa? Non voglio dire, io li amo, quando c'hanno la maglia del Napoli li amo, credimi, perché però sono indegni Gianluca, loro cioè, sono stati indegni, chapeau l'anno scorso, però quest'anno gli dobbiamo dire indegni Gianluca.
Va bene, non ti mortifichi, non si mortifichi, va bene anche questo, si può dire, un tifoso lo può dire. Enrico Fedele, un tifoso lo può dire.
Ma
indegni,
guarda,
no?
Io avrei voluto chiedere a questo tifoso se il giudizio di oggi è uguale al giudizio di lunedì scorso, dopo Monza.
E io penso che per lui sì, sia lo stesso.
Ma io penso di no. Io penso che il risultato ha troppa incidenza sull'umore e sulla considerazione.
Allora direttore, c'è un amico che le scrive, caro direttore, chiamate Fedele perché ieri ha detto che il Napoli vinceva
basse. Rispondo subito, l'ho sentito e ti rispondo. Volevo dire a questo amico, e giù mi hanno chiamato, evidentemente non ha ascoltato il post partita, va bene? Il Napoli ha fatto Caracchini, il Napoli doveva fare il minimo sindacale, ha giocato per un quarto d'ora ed è vero che Osimhen ha sbagliato due gol, ma è pur vero che il Napoli stava con la testa altrove, quindi praticamente se noi mettiamo sul piatto della bilancia i giocatori e l'esperienza del Napoli e quello del Frosinone, il piatto pende solo dalla parte del Napoli, perché la partita è finita in questo modo. Allora, siccome io, per carità, con tutto l'affetto per Calzona, voi avevate santificato Calzona come padre Pio, in realtà è un ottimo lavoratore, ma deve fare il secondo. In panchina
adesso tutta un'altra storia. Quindi praticamente il Napoli ha dimostrato, perché poi io te lo metto per iscritto, il Napoli, tranne la partita di Sassuolo che ha vinto, e ha preso culo, tutte le partite vinte non le meritava, tutte, non meritava con la Juve, dove abbiamo gridato al miracolo e hanno preso 3 pali, siamo usciti con il Barcellona. Quindi se tu pensi a tutte queste cose ti rendi conto che passano 3 allenatori e se la storia è sempre la stessa.
E poi
voglio rispondere a quell'altro signore che ha detto, perché poi ti seguo, altro signore che ha detto che Osimhen si è mangiato i gol. Ebbene, Osimhen, con tutti i suoi pregi e difetti, più difetti che pregi magari in questo periodo, ha fatto 6 gol in 7 partite, come proiezione più di 25 gol all'anno. Quindi, signori miei, da che cosa dipende?
Va bene, c'è, a proposito della condizione fisica, è chiaro che tutto questo potrebbe essere il riverbero di un inizio di stagione con Garcia e con Ramboni.
Ma chi studia?
Ti ha rovinato tutto.
Ma non diamo sempre rovinato. Io... sono passato 7 mesi.
Ho capito,
sette mesi nasce nel creatura. Non troviamo alibi.
9 mesi.
Va bene. I giocatori sono sazi e sono svuotati e pensano al futuro. Il presidente ha distrutto tutto, perché ha cambiato gli allenatori, doveva cambiare lui, perché non è possibile che 8
doveva cambiare se stesso, doveva cambiare
Si sceglie un direttore sportivo giovane, deve decidere. Io sono per una cosa, deve decidere che cosa fare.
Dove deve andare De Laurentiis, direttore?
Secondo me non, questi giocatori che dovrebbero rimanere sono praticamente sazi e non hanno più nulla da dare al Napoli.
Ma lui, il presidente, dove dovrebbe andare? Lei lo dice sempre.
A Hollywood!
A Hollywood se deve andare. Troppo grande. Gennaro al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio al direttore. Io sono sempre d'accordo con quello che dice il direttore, però adesso mi trovo in contraddizione con lui. Cioè, sentire dire che i calciatori del Napoli sono sazi mi viene da ridere, dire tu, ma sazi di che cosa? Hanno vinto uno scudetto. Fino all'anno scorso, Kvaratskhelia, Hakimi non esistevano neanche, vengono in Italia, vengono uno scudetto. Di Lorenzo, che comunque è un grande campione, vince uno scudetto, sono sazi. Ma sazi di che? Come facciamo a dire che sono sazi? Io penso che il Napoli, il problema del Napoli più grande è una cosa mentale. Perché l'addio di Spalletti, secondo me, ha dato una botta in testa ai calciatori, esagerata. Però dire che sono sazi per me è ridicolo. Per vincere uno scudetto. E i giocatori di Barcellona, Real, Bayern Monaco,
ha ragione. Già Gennaro, grazie per essere. Allora, direttore, Gennaro dice giustamente: dopo un solo scudetto sei già sazio. Allora, i giocatori delle squadre pluricampioni.
Io non riesco a capire questo signore che cosa. Posso fare una domanda io a questo amico?
No, è Gennaro adesso attaccato.
Gennaro, senti, ma fino adesso il Napoli, quelli che hanno vinto l'anno scorso, che avevano vinto?
Niente, appunto.
Quindi
lui dice adesso,
avendo vinto, sono convinto di essere dei grandi giocatori.
Ecco, e questo è strano. Per lui è strano. Non lo sono. Devo essere
non
sincero, anche i tifosi
sono degli ottimi giocatori che sono stati allenati bene, con un allenatore che era diventato il leader dello spogliatoio, cosa che non ci sta adesso perché lo fa il presidente, e quindi praticamente anche perché c'è stato un crollo delle squadre dei competitor, perché tenete presente che il Milan ha fatto 4° e che l'Inter ha perso 9 partite, 8-9.
Direttore, prima di proseguire il bel filo diretto con lei, sapete dove ce ne andiamo? Possiamo farlo, ce ne andiamo a Hollywood insieme. Ci accompagna con le sue ragnatele Spider-Man, Mary Jane, qui dalla regia.
Va bene.
Qualche minuto a Hollywood e torniamo, a tra poco. Insieme a Spider-Man e a Panic Room qua siamo proprio in una situazione legata ai film Belle pellicole. C'è Mario Palligiano, che peraltro è un esperto di cinema, e quindi buongiorno, mi dispiace che taluni giornalisti continuino a pensare che la squadra sia da Champions senza riconoscere che il merito maggiore era stato di Spalletti l'anno scorso, che li ha fatti rendere per 9, mentre invece questi giocatori valgono 6 e mezzo, massimo 7 in alcuni casi. Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio di nuovo.
Buon pomeriggio.
Dice questo amico: mi dispiace che taluni giornalisti continuino a pensare che la squadra sia da Champions e non riconoscono che il merito maggiore sia stato di Spalletti l'anno scorso, che li ha fatti rendere da 9 quando valgono 6 e mezzo.
Mi sembra una affermazione, una considerazione condivisibile.
Valgono 6 e mezzo questi calciatori?
Anche 7, dai.
Anche 7, ma non 9.
Ma non 9, perché
ma
nove
come ha fatto Spalletti a portarli a 9? Scusi, direttore.
Ma con, a parte con una preparazione, con una, come ti devo dire, con delle motivazioni. La motivazione era quello che gli avrà detto, io gli avrei detto: scusate, voi non siete nessuno, nel senso siete dei buoni giocatori, tenete presente che il calcio è cambiato, ognuno di voi ha una propria azienda, se vincete il campionato non solo fate la fortuna di Napoli e del Napoli, ma soprattutto la vostra, quindi signori miei giocate per voi, e per la maglia non giocate nessuno. Però poi una cosa significa crearci una pensione dorata, io questa avrei detto.
Direttore, chi sarà il futuro allenatore del Napoli al netto di tutti i nomi che si sentono? Le chiede Gino 73. Nel frattempo 0816363 per intervenire in diretta al telefono. Ma, con Enrico Fedele. No,
dipende dalle intenzioni del presidente. Il presidente deve capire, deve sapere che strada prendere. O della rivoluzione, nel senso di cambiare tutti, aria nuova, come ha fatto con Mertens e tutto, oppure ha scelto un giovane allenatore, un giovane direttore, e allora dovrà scegliere un uomo autorevole, uno che dia, come ti devo dire, sicurezza nello spogliatoio, non che nello spogliatoio ci sono delle persone che vanno a riferire, ma devono essere dei punti di riferimento. Se lui capisce questo, che deve creare, che cosa? Un management, deve creare uomini di calcio. È inutile che svia il discorso sul campo, sul centro sportivo, a Castellammare di Stabisto, Traffica, Fraul, tutte queste belle cose. Il Napoli ha un problema serio in questo. Il Napoli, partiamo da un principio, il Napoli andrà in Europa. Non so se farà la Europa League o se farà una conferenza. Ed è giusto che vada in Europa.
Champions no, ovviamente.
Allora ti hanno arrestato, la vuoi smettere?
No, dico.
Non usare questa parola, cancellala!
Dobbiamo cancellare dal vocabolario, dal dizionario del Napoli la parola Champions.
Quest'anno bisogna cancellarla. Il Napoli deve sapere, il tuo presidente deve sapere, dopo questa, diciamo così, questo fallimento da un punto di vista tecnico fatto, perché lui lo ha voluto, si è levato lo sfizio, hai capito? Si è levato lo sfizio, si è cantato una barca e non sapevo guidare, e in un pronto scoglio si è appurnato a barca. Ora lui che deve fare? Deve capire che cosa fare. È chiaro o non è chiaro? Allora, o rivoluzione, oppure affidarsi a me. Ma deve soprattutto creare una società, un'azienda, che non sia un'azienda sempre solo familiare, consigliere sul familiare, padre, figlio, zia, nipote, cioè gente di calcio. Ma se voi andate a vedere in tutte le parti, in tutte le grandi società, il Napoli è una società, la 20ª nel ranking, credo, europeo.
Sì, è tra le prime.
Da chi è gestito? Oggi che siamo, cioè, voi vedete, i proprietari assoluti di molte squadre sono i fondi.
Fondi investimento, certo.
Ah, ma i fondi chi li gestisce? Li gestisce chi? Prendono dei manager e li mettono.
I fondi vengono gestiti da manager che li gestiscono attraverso, diciamo, l'inserimento nei fondi di titoli di un certo
aziende. Ma lascia perdere il fondo, che non ci interessa. Il fondo è il fondo, sono tante persone, si mettono insieme, cacciamo i soldi e vediamo come mamma fa fruttare. Come fa un spettacolo, cinema, teatro, campo, a squadre di pallone? Sì, qual è che quello che ha una possibilità di crescere nel giro di tre
gestore del fondo. I gestori del fondo comandano nel calcio a livello internazionale.
No, i gestori del fondo comandano, però poi mettono la gente di calcio di quel settore.
Beh, perché loro
invece no, invece noi stiamo facendo che la proprietà privata interviene in prima persona anche nelle scelte.
Però sarebbe asettica se non mettessero gente di calcio, i proprietari, i gestori dei fondi, perché non è che ne capiscono e sono anche freddi. Sarebbe asettica la gestione.
Pensano ai soldi, soldi.
Sarebbe troppo asettica. Va bene, c'è Nicola al telefono. Nicola, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buonasera direttore, grandissimo direttore Fedele. Allora, direttore, che il Napoli va rifondato, reconstruction, né su questo ci siamo, non ci sono dubbi. Condivido pienamente con lei quando ha parlato praticamente di delle persone che gestiscono i fondi e di Tito dovremmo renderci conto che siamo comuni mortali tutti. Detto ciò, spero che il presidente faccia quello che lei dice, mettere un dirigente sportivo ed un allenatore giovane o di polso che abbia in mano la situazione. Grazie, buona giornata, buon proseguimento.
Grazie a Nicola per questa considerazione. Diego Franco da Miami ci scrive: ma come mai Osimhen non ha esultato ieri al gol del 2-1? Il Napoli era passato in vantaggio.
Non si era reso conto, pensava che era fuori gioco.
Pensava che fosse fuori gioco, e questa è la motivazione. Sì, allora, questo amico scrive: come De Laurentiis va a Castelvolturno e mette in mostra il suo ego, questi sono i risultati. I giocatori la domenica non giocano più, scrive Geppino Mele. Chiedi a Fedele, e lo chiedo a lei. Quando De Laurentiis...
Non hanno punti di riferimento, cioè mi spiego.
Sì, ma quando De Laurentiis va a Castelvolturno fa un danno.
Che stia domando, sai?
Tra i giocatori.
Il logo,
Zielinski dice a De Lorenzo il logo.
Non lo sentono. Può dire quello che vuole. Ti posso garantire, dopo 40 e passa anni di spogliatoio, i giocatori. Allora, l'uomo da spogliatoio, l'uomo che deve essere il riferimento della squadra, va bene? Deve avere credibilità, ma soprattutto deve conoscere lo sguardo, deve sapere come un giocatore si attacca le scarpe. Da come si attacca le scarpe tu sai se un giocatore è contento o meno, hai capito? Se sbuffa o meno, e deve rasserenarlo, deve dire non ti preoccupare. Questo non ci sta, perché chi sta nello spogliatoio sarà pure una brava persona, ma o è lo figlio, lo padre, lo zio, non lo vado, oppure uno che non può dare delle garanzie al calciatore.
Come dicono i calciatori mentre sono in campo appena vedono De Laurentiis a Castelvolturno?
Mamma, quello che la volta
al telefono, buon pomeriggio. Meglio prenderla anche a sorridere. Intanto, andiamo al telefono, c'è un amico, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Salve, il suo nome?
No. Vincenzo, volevo dire al direttore, ma perché il direttore lei si ostina a dire sempre che il presidente debba fare una società come debba essere nella normalità? Ma tanto non l'ascolterà mai, perché lei
purtroppo ma io dico sempre le mie cose.
È un narcisista ed è lui che fa tutto.
Ma io glielo devo dire, non si può mai sapere.
Mi scusi.
Ma facciamo finire Vincenzo.
Secondo lei, prendendo Manna, perché ha preso Manna? Perché a 36 anni Manna viene a fare un bello contratto fino al 2029 ad una cifra che non vedrà mai, lo mette lì a fare il bamboccione e fa sempre tutto lui, perché questa società sembra la bancarella del torrone. Cioè, è inutile che
lui... Ma ho capito, però perdonami.
Quello che lei dice. Lui, la sua filosofia è quella dei film.
Grazie Vincenzo, grazie.
Se vuoi la mia, io sono d'accordo con te al 100%. Perché lui è così e morirà così. Su questo non c'è dubbio, però noi abbiamo il dovere, io soprattutto come professionista del settore, di dire sempre le stesse cose sperando nella famosa Upappice Canuce, e capite? Tante voci creano un coro, perché poi ci sono i risultati, e i risultati sono il dio del calcio, però quando si pensa solo al risultato e non si vede come è avvenuto, prima o poi succede quello che è successo.
Peraltro questo detto legato al Pappice con la noce, è un detto molto caro alla famiglia De Laurentiis e proprio anche al presidente, anche al papà, perché me lo diceva la zia in un'intervista di tanti anni fa, che insomma in famiglia De Laurentiis erano legati a questo detto, cioè ricetto pappi c'è vicino a noce, dammi il tempo che ti
sportoso.
Ecco, quello che ha citato adesso Fedele è un detto molto caro alla famiglia De Laurentiis. 0816363 per intervenire in diretta, un po' di messaggi vocali, eccolo qua.
Luca di Roda Napoli, volevo parlare un attimino del mio dispiacere verso il Napoli, perché io non sono rotto allo stadio, ma non per abbandono, perché non riesco, io sono emotivamente preso dal mio Napoli, nonché che quando vado dallo spazio di Maradona io non entro in quel luogo perché mi viene a chiagnere, perché perdere Maradona e perdere il Napoli così mi fa una tristezza dentro che non immagino. E volevo dire due parole a riguardo a Sossio, ma non ti rendo conto che sei ridicolo, cioè la mia malinconia viene poi ripresa dalla tua stupidaggine.
Sossio è l'amico juventino che prima ha messaggiato, si è augurato che ci sia presto il derby tra Napoli e Juve Stabia, e io ho detto bene, quindi significa che la Juve Stabia può arrivare in Serie A.
Vabbè, però guarda, io ti dico una cosa, non qualche volta ho interloquito pure con Sossio, a lui gli piace dire queste cose, fino a che c'è questo spottò, mi certo, senti? Certo, che è certo. Anche uno spottò che insomma gradevole, perché rientra nei limiti dell'educazione, su questo non c'è dubbio, quindi fate bene a dire il presidente Juve Stabia, che come ti devo dire, ironica, però anche geniale da un punto di vista dell'inventiva, ma non è offensiva, non è offensiva. E allora, il problema è quando si offende.
Direttore, una domanda per lei e anche per me, da Gennaro da Secondigliano: come avete visto Østigard ieri? Lei come l'ha visto?
È stato il migliore dei difensori.
Ecco, però le dico una cosa, quando è in campo lui il Napoli subisce molto di più rispetto a quando non c'è.
Ma mica dipende da lui.
Capito,
lui,
ma i dati dicono questo.
No, però voi non dovete, perdonami, è qua sbagliato. La statistica sbaglia.
Perché?
Sbaglia, ti spiego anche il motivo. Sbaglia perché non bisogna vedere l'errore individuale. Allora, una cosa è perdere con l'errore individuale, come è capitato a Jesus, tanto per fare idea, con l'Atalanta, no? Tanto per essere chiari. Una cosa è con l'errore individuale di ieri, Rachmani, che due volte si perde l'attaccante, non lo vede proprio! Non lo vede, lo ha lasciato, non sa già rotteva! Quelli sono errori individuali. L'errore individuale lo fa Mario Rui. L'errore individuale lo fa Rachmani, lo fa Meret. Due belle parate, ottime, salvo il risultato, però a quella maledetta ossessione che è stata, non so se
costruzione dal basso,
ieri, ma secca ieri con allenatore, ma va bambino, no? Tu sai che questo ragazzo è un farmacista che deve fare un calcolo di cemento armato, e Poccareo Palazzo, e dà la palla una volta con l'avversario dietro, e c'era capitato due volte a Zelischi, e questo ti dà la palla, tu dai la palla a lui e lui dà la palla a te, tu dai la palla a lui e tu dai la palla a te, con l'uomo che ti pressa, allora coppa la panchina, Giovanni di Rannanz, o non si usa più.
Grazie, buon pomeriggio, buon lunedì, buona settimana,
bene.
Nei prossimi giorni. Grazie a Enrico Fedele, che con le sue metafore, anche diciamo così, napoletane, ci fa sorridere, ma sono chiare comunque, ecco, sono serie ma non seriose, chiamiamole così, come amiamo essere. Messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità.
Ciao Gianluca.
Buongiorno.
Andrea,
buongiorno.
Una cosa, secondo me a questi giocatori bisogna tagliare gli stipendi e farli imparare un pochettino. Vedete come ci brucia dopo. Sono una vergogna, si devono vergognare. C'hanno la pancia piena. Io li taglierei. Non è colpa dell'allenatore.
Vabbè, del resto i tifosi organizzati, che hanno esposto l'altro giorno di notte in tutta Napoli un manifesto di contestazione civile, se la sono presa con il presidente, con i calciatori e con qualche giornalista. Gli allenatori non li hanno proprio citati. È arrivato Gigi Soriani e noi, sapete che facciamo? Per festeggiare l'arrivo, l'avvento di Soriani, andiamo in pubblicità tra poco.
Forza Napoli, Napoli sempre. Forza Napoli.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, Emanuela Castelli in arte Panic Room è in redazione, Gigi Soriano adesso in regia. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
La soluzione è una sola, se ne deve andare Meret, non è possibile.
Poverino, proprio lui.
Non fa quell'errore, il Napoli vince 3-0.
Solo lui deve andare via.
Bisogna togliere il portiere, mettere Golini o prendere qualcun altro. Bisogna avere questa fermezza.
Ma io non me la sento però di dare la croce a Meret, che ha fatto un errore grave ieri, però ha parato il rigore e ha salvato il gol del vantaggio del Frosinone, che avrebbe vinto la partita con la gamba sulla linea di porta. Quindi non me la sento proprio di prendermela con Meret. Buongiorno Ivan da New York. Gianluca, oggi ti ascolto perché ho la stessa voglia dei nostri idoli. È una vergogna. Scusami, oggi non ti ascolto perché ho la stessa voglia dei nostri calciatori. È una vergogna che questi calciatori camminino. Il secondo tempo di Di Lorenzo è veramente vergognoso. Il presidente non farà tanto sul mercato quest'anno. Già siamo scesi da 200 a 100 milioni per il mercato. Calzona non serve, purtroppo. Ha ragione il direttore Fedele. Non lo so, aggiungo io. Enzo Bucchioni è già con noi. Enzo, buon pomeriggio.
Ritrovati, ciao Gianluca, sempre un grande piacere.
Grande piacere per noi averti qui a Napoli in diretta su Radio Marte. Caro Enzo, Napoli è una polveriera in questo momento, cioè non si capisce più nulla perché la stagione è praticamente andata, adesso bisogna vedere se ci siano speranze per l'Europa League o per la Conference, vedremo, ma insomma di male in peggio. Napoli non riesce a vincere due partite consecutive, le ha vinte solo due volte dall'inizio della stagione e non ne ha mai vinte tre consecutive.
È perché questa squadra non ha più la determinazione, la rabbia agonistica, l'intensità, la voglia, tutte quelle qualità che sono imprescindibili nel calcio di oggi. Ha detto una frase Calzona che noi stiamo ripetendo da mesi: questa non è una squadra, è un gruppo di giocatori che a volte si sveglia bene per qualche minuto della partita, ha voglia di giocare, di dimostrare, di far vedere qualcosa, qualità tecniche che ci sono in diversi giocatori, e quando non scatta quella molla lì c'è l'indifferenza o il tentativo di giocata singola per farsi vedere, per dimostrare qualcosa magari anche al mercato, non giocando da squadra. E questa è una situazione che ti penalizza in maniera, quello che sta succedendo dall'inizio della stagione. Il Napoli non è più una squadra, è un gruppo di giocatori. Fine. La sintesi di tutti i discorsi che facciamo è collegata a questa constatazione amara.
Un gruppo di individualità, insomma, anche di qualità, però individualità. Questo è...
Sì, ma la fase difensiva, perché il Napoli prende così tanti gol anche in maniera ingenua? Perché è la fase difensiva l'anno scorso e nelle squadre in generale comincia dall'attacco. Gli attaccanti che vanno a fare pressing, i centrocampisti che accorciano le diagonali da fare, l'aiuto del compagno al collega in difficoltà, tutto quello che significa giocare in un complesso di assieme, che è stata l'esaltazione di questo concetto c'è stata l'anno scorso. Hai vinto uno scudetto proprio in virtù di questo. Una buona squadra è diventata una squadra straordinaria per l'applicazione, la dedizione, la concentrazione, la voglia che quei giocatori lì hanno avuto purtroppo per pochi mesi di andare oltre. E quest'anno sei ritornato non al tuo livello, al di sotto, perché non giochi neanche più da squadra normale, non da squadra straordinaria come quella dell'anno scorso, e non se ne esce. Era evidente da mesi. Puoi cambiare anche altri 10 allenatori durante la stagione, non cambia, perché la testa dei giocatori non la puoi fare, andrebbero resettate 25 testi di giocatori, andrebbero resettate di partire, ma non lo puoi fare, non è assolutamente impossibile. Quindi molti di questi andranno anche venduti, perché è un capitolo chiuso, un ciclo che devi consegnare alla storia, l'anno scorso straordinaria, quest'anno sicuramente deficitaria, però questo succede nel calcio. La storia ti racconta di queste vicende, ma ce ne sono tante. Abbiamo parlato dell'Inter del triplete, no? Quell'Inter poi finì quella notte di Madrid, avete visto come, con quei Benitez, con i Gasperini, non c'è stato verso di recuperarla quella squadra lì, fino a quando non l'hai rinnovata. E questo poi dovrà fare De Laurentiis.
Enzo Bucchioni, che è con noi, ci scrive Enzo, un tuo omonimo. Ciao Gianluca, se è vero che Conte è il primo obiettivo del presidente, spero solo che gli dia una data per sapere la risposta, se accetta oppure no. Non voglio che per aspettare lui si perda anche la possibilità di prendere la seconda o la terza scelta. Allora, tra Conte, Italiano, Pioli, Gasperini, Allegri. Insomma, tra questi cinque dovrebbe esserci il nuovo allenatore del Napoli, sei d'accordo Enzo Bucchioni? Conte, Italiano, Pioli, Gasperini, Allegri. Adesso Gasperini, che è il mio preferito, io ritengo che dal punto di vista del gioco, dell'identità di squadra, Gasperini sia un grandissimo allenatore, al di là del carattere, e quindi sì, mi piacerebbe molto vederlo sulla panchina del Napoli. Ritieni che possa esserci una possibilità anche per lui in chiave Napoli?
Ma non sbaglieresti dal punto di vista delle qualità di questo allenatore. A Bergamo, guarda, forse non è neanche percepito, un po' come è successo con Spalletti prima di Napoli. Spalletti non era percepito come un grandissimo allenatore, proprio per la sua non simpatia, no, diciamo così, oppure non, la capacità di non entrare nel cuore della gente, questo essere un pochino a volte scontroso, a volte ognuno ha il suo carattere, quindi non era percepito Spalletti. Poi avete visto cosa ha fatto, io personalmente sono andato a ripercorrere tutta la storia nel libro e l'ho chiamato il vincente, perché Spalletti ha raggiunto gli obiettivi dappertutto. E perché ho fatto questo parallelismo? È perché Gasperini è la stessa cosa. Gasperini non è percepito per quel grande allenatore che è. All'Atalanta ha fatto delle cose incredibili, ma guardate la cultura, io parlo di cultura calcistica che ha questa squadra, nonostante gli cambino tutti gli anni di giocatori, perché devi mettere in conto anche questo, tutti gli anni plusvalenze, rimetti dei giocatori nuovi da inserire in un meccanismo, e lo fa con grande capacità. Questa squadra sa difendersi e stringere i denti quando è il momento, sa giocare in contropiede, diciamo così brutalmente, o di ripartenza quando trova spazi. Se vuoi è spesso dominante nella metà campo avversaria quando ci sono le condizioni, ecco, quindi una squadra anche camaleontica, tutta cultura calcistica che arricchisce un gruppo. Io Gasperini lo prenderei certamente, che sì. L'unica cosa che, sulla quale potremmo pensare e riflettere, però sono passati diversi anni, è la capacità di gestire gruppi con dei campioni, la piazza con tensioni. Pensate a cosa è successo con l'Inter, non l'ho citato poco fa, però quella era una situazione estremamente complicata. Quando prendi un allenatore ancora, all'epoca era ancora non a questo livello Gasperini, sai, metti in uno spogliatoio i giocatori importanti e ti dicono tu chi sei e cosa vuoi da noi, no? Invece oggi Gasperini è uno che in Europa si è fatto un nome, stimato da colleghi come Guardiola, più famosi di lui, più vincenti di lui, quindi probabilmente questo effetto mi prendi un allenatore che non è al nostro livello non c'è più. La capacità di gestire gruppi di questo tipo e giocatori l'ha acquisita, per me è il migliore in questo momento, perché anche Conte lo metterei a livello di Conte. Se dovessi fare io la scelta sarei in dubbio fra Conte e Gasperini.
Però Gasperini come Spalletti, perché ce lo scriveva prima un amico, è un allenatore che è capace di far rendere giocatori da 6,5-7 in valore assoluto, come possono essere quelli del Napoli di oggi, 9, sì. 9 come ha fatto l'anno scorso Spalletti, sì, certo. E quindi creando certo queste condizioni. Lo può fare Spalletti, lo può fare anche Gasperini questo, è Italiano?
Italiano ha un profilo diverso, Italiano forse può essere la novità, può essere l'energia, la voglia di superarsi, la famosa frase sua, non ci sono limiti ma soltanto orizzonti. È un allenatore più intrigante, però anche qui è una domanda, me la faccio: è pronto Italiano per una piazza come questa, o anche lui, a lui servirebbe un passaggio intermedio? In fin dei conti sono soltanto 2 anni che fa le coppe, sono 3 anni che allena la Fiorentina a un livello medio-alto. Napoli forse ha bisogno di uno più pronto dal punto di vista gestionale, non lo so, dal punto di vista tecnico a me piace molto, anche lui ha fatto crescere una squadra, presa in zona retrocessione, l'ha portata a giocare 2 coppe, l'ha riportata in Europa dopo 6 anni, sta facendo un lavoro straordinario all'interno di un calcio molto spettacolare, che ora la Fiorentina non gioca più perché è un po' fine corsa, la Fiorentina ha finito un po' le batterie, andando oltre poi a un certo punto i limiti comunque li incontri. Italiano è un prospetto di questo tipo, è un talento. Ecco, se possiamo dire questo, gli altri sono giocatori, facciamo un parallelismo con i giocatori, no? Almeno ci capiamo. Gasperini e Conte sono campioni della panchina, giocatori fatti sarebbero, no? L'altro è un talento che potremmo dire un Varesteglia, quando l'hai preso, che qualcuno lo conosceva, sapevano che era un buon giocatore, ma poi mettiamolo alla prova. Quindi l'Italiano è un talento sul quale scommettere. Allegri, per chiudere l'analisi degli allenatori che hai proposto tu e che forse sono nel mirino, mi sembra quello meno adatto da quel calcio che il Napoli ha sempre fatto da Benitez in poi, calcio propositivo, calcio se vuoi che dà anche delle gioie dal punto di vista dello spettacolo. Certo. Sembra un allenatore un po' che con le radici troppo nel passato, non si è evoluto, Allegri, questa è colpa sua, dal grandissimo allenatore che era, 11 titoli con la Juventus, è rimasto lì. Il calcio cambia tutti i giorni, tutte le ore, la vita è così, se non ti evolvi e vivi nel passato, poi fai la fatica che fa Allegri.
Giusto, Enzo, grazie per essere stato con noi. Ovviamente andate sul profilo Instagram di Enzo Bucchioni e avrete numerose curiosità legate al calcio, ma non solo. Grazie per essere stato con noi, a presto, Enzo.
Grazie a voi Gianluca, è sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti gli amici napoletani. Ciao.
Non dimenticate il libro su Spalletti, la biografia di Enzo Bucchioni, Il Vincente. Sta per arrivare Panic Room con noi per un'altra ora di grande calcio. Sentiamo.
Gianluca, sono Massimo. Massimo. Io Østigard lo farei giocare tutte le partite, per me Østigard è il migliore dei difensori che abbiamo, e Meret che purtroppo ti fa delle belle parate e poi ti fa subito cadere le braccia perché deve subito rimediare a un errore a prima vista. Ma...
E allora queste altri due brevissimi, eccoci qua.
Ciao, sono Giovanni.
Salve Giovanni.
Saluto a tutti. E il direttore è grosso, proprio è grosso, ma fa morire.
Sentiamo quest'ultimo e poi ci fermiamo, eccoli qua.
Ciao Gianluca, il presidente deve cacciare i soldi, sono tirchi, ieri ha inquadrato il figlio Edoardo, c'aveva il vestito del padre addosso degli anni 70, nemmeno un vestito nuovo si compra. Ma non deve investire soldi per andare avanti.
Va bene, insomma, con questa metafora diciamo legata agli abiti della famiglia De Laurentiis degli anni 70 indossati da padre e figlio, non credo sia proprio così, però ha voluto dare il suo messaggio il nostro amico. Adesso un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live, è pronta Emanuela Castelli in vostra compagnia, grazie a Gigi Soriani e a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito, finisce qui Forza Napoli sempre, torniamo domani a mezzogiorno da Gianluca Gifuni, è tutto, buon pomeriggio.